Preghiamo il Salmo 103, 102. Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe. Guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così Egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste. E il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre. Dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli.
Per quanti custodiscono la sua alleanza, ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato questo salmo di lode e di benedizione al Signore perché Lui è amore, perché è misericordia, perché perdona. Ecco, questa sera ci fermeremo sulla sesta antitesi del discorso della montagna, dove Gesù parla appunto che dobbiamo diventare come il Padre che perdona. Possiamo leggerla. E poi ci fermeremo.
No, sul Salmo ancora voglio dire che non è proposto, come dire, non come legge, ma neanche come dice Dio è così, come modello, allora perché noi facciamo altrettanto. Qui è presentato Dio come sorgente, motivo, causa, per cui possiamo essere così. Ci dà di essere suoi figli e quindi di vivere fra noi come fratelli. Ecco, questo è l'esercizio appunto dell'amore che riceviamo e che possiamo dare. Sì, siamo alla finale del capitolo quinto. Matteo 5, 43, 48. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Ecco, il primo versetto, il versetto 43, e contiene il comandamento che tutti conosciamo, l'amore del prossimo. Gesù nel 44 pone un'antitesi, non solo il prossimo, ma anche i nemici e i persecutori. Poi nel versetto 45 dice il motivo per diventare figli di Dio. E nel 46-47 spiega meglio questo motivo: se non fai così, sei uguale ai pubblicani e ai pagani, cioè sei peccatore e non conosci Dio. E poi nel versetto 48 abbiamo un versetto tipico di Matteo, ogni tanto lui ne fa qualcuno di questi, che sono versetti particolari che riassumono tutto quanto è stato detto finora nel Vangelo e aprono a tutto ciò che si dirà dopo. È come quando in una camminata in montagna o un'ascensione si arriva su una cima da dove vedi tutto il panorama che hai fatto e ti si apre il panorama nuovo di tutta la catena montana. E come vedete si parla appunto dell'amore del prossimo e del nemico. E Gesù mostra come appunto va compiuta tutta la legge secondo una giustizia nuova eccessiva. Non basta la giustizia della legge, ci vuole un'altra giustizia. Quindi non basta l'amore del prossimo, che cane non mangia cane, è un detto popolare, ce l'hanno anche i cani l'amore del prossimo. Anche le lamprede, animali voracissimi, anche i cannibali vivono tranquilli coi cannibali, mangiano gli altri. Quindi l'amore del prossimo, l'amore del vicino è un bisogno fisiologico per la conservazione della specie e anche dell'individuo e più o meno ce l'hanno tutti. Quindi può essere anche un semplice interesse che ha nulla a che fare con l'amore. Può essere l'espressione necessaria dell'egoismo per conservare la specie e l'individuo. Cioè è una solidarietà contro. E normalmente noi confondiamo per amore questa solidarietà contro. C'è qualcosa che soddisfa i nostri bisogni, con lui siamo alleati e con quello ci difendiamo dagli altri. È una solidarietà sì, per mangiare gli altri o per non essere mangiati dagli altri, dipende se si è forti o deboli. Ecco, Gesù invece dice no, non è solo una solidarietà di famiglia, di clan, di razza, di specie, di classe, no, è una solidarietà aperta a tutti e contro nessuno, perché ognuno è mia carne, e allora il comandamento sarà amare i nemici, che è il centro del cristianesimo. Chi non ama il nemico non ha lo spirito di Dio, che non ha nemici, ha solo figli. non ha conosciuto Cristo nello spirito, cioè non è cristiano. E il cristianesimo si è diffuso non perché ha fatto particolari azioni propagandistiche brillanti o campagne militari di guerre sante o 70 attacchi alle carovane alla Mecca prima di conquistarla. No, il cristianesimo si è diffuso per l'amore del nemico, ma amore vero, lo stesso amore che ha il padre verso tutti i figli, e più ne è disgraziato, più ne ha bisogno. Ed è quell'amore che Cristo, l'unico figlio, il figlio unico, ha vissuto verso tutti i suoi fratelli che l'hanno ucciso, perseguitato, messo in croce, e lui ha dato la vita per loro. Ed è proprio sulla croce che conosciamo chi è Dio, e amore così senza condizioni, e la croce sdemonizza tutte le immagini di Dio comune a tutte le religioni. Dio non è legge, non è dovere, non è giudice, Dio è quello che dà la vita per i suoi nemici. E ci fa capire chi è l'uomo. L'uomo è figlio, amato infinitamente per quanto lui sia nemico di Dio. Quindi, come vedete, con questo brano tocchiamo il centro del Vangelo, e proprio così si vince l'inimicizia, cioè amando il nemico. E l'inimicizia è il sommo male, cioè è l'incapacità di relazione positiva tra le persone. Adesso vediamo il brano più dettagliatamente.
Sì, vediamo questa che abbiamo detto, si dice normalmente, la sesta antitesi. E al riguardo una piccola nota, no? Spendo una parola per questo, perché in effetti, ma io vi dico che abbiamo sentito risuonare per 5 volte, qui è l'ultima volta, la sesta, effettivamente non introduce un'antitesi, perché non è che a una legge Gesù contrapponga una legge, ma con un'immagine, dico, Gesù vola più alto, no? È proprio un salto qualitativo quello che Gesù opera. Quindi non propone una legge nuova, ma un principio, che è il principio poi fondamentale del Vangelo, un principio operativo, un principio dinamico, un cuore nuovo. Ecco, allora ascoltiamo. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.
Ecco, questo qui è la formulazione che troviamo del comandamento dell'amore del prossimo nel Levitico, è la sintesi della legge del nostro rapporto con l'altro. Ecco, e per prossimo si intende qualcosa di preciso. Prossimo è il superlativo di vicino. Cioè il vicino è la tua carne, il tuo familiare, la tua gente, il tuo popolo, quindi è l'amore dei tuoi. E d'altronde il vicino necessariamente o ti è nemico o amico, non può esserti indifferente se ti è vicino. Quindi il comandamento è che chi ti è vicino sia appunto amico, e tra l'altro è indispensabile per vivere che il vicino sia tuo amico. Quindi il comandamento è molto saggio e necessario per la vita. Ecco, è interessante che però è un comandamento, e che vuol dire innanzitutto si comandano le cose che non si fanno spontaneamente. Che vuol dire che noi spontaneamente consideriamo il vicino non con amore e simpatia, ma come lo scocciatore, come colui che ci fa ombra, come colui che ci limita, come il nostro concorrente, come il nostro nemico.
Però sembrerebbe che l'amore sia qualcosa di spontaneo, quantomeno poco soggetto a un comando. E allora come mai diventa un comando? Cercheremo di capire.
Sì, se Dio ci concede. Ecco, perché certamente ogni persona desidera amare.
Ecco.
Il desiderio dell'amore c'è in tutti. Poi normalmente confondiamo per amore il bisogno che noi abbiamo dell'altro, quindi la soddisfazione che noi abbiamo dell'altro, Quindi amiamo ciò che l'altro ci dà, cioè amiamo noi stessi nell'altro e poi lo buttiamo via quando ci dà niente. Quindi è quell'amore possessivo che vuol possedere l'altro come proprio bene, poi quando non è più bene per te o perché ti ha dato tutto o non ti dà abbastanza, lo butti via. Ecco, istintivamente c'è questa tendenza di amore possessivo. Ed è difficile educare la persona all'amore oblativo, che amare vuol dire amare l'altro come altro, e che resta altro, e diventa una relazione di alterità che accetti, rispetti, complementare a te. E la parola amare, nel Nuovo Testamento, la parola agapao, si intende proprio quell'amore oblativo che addirittura arriva a dar la vita. C'è un amore totalmente disinteressato, e d'altronde l'amore deve essere disinteressato, alla fin fine. Se no è interesse, non amore.
Vuole il bene dell'altro.
E a far questo bisogna imparare, e nessuno può imparare se non è amato gratuitamente e senza condizioni. Ed è quell'esperienza fondamentale di cui tutti abbiamo bisogno e che in qualche misura abbiamo recepito. Solo se uno è amato gratuitamente senza dover rispondere, non è che ti amo perché così diventi bravo, perché se no e così mi farai questo o quest'altro. Se no tutti questi condizionamenti nell'amore fanno sì che uno non si sente amato e deve fare quelle cose per guadagnarsi l'amore. E allora non si accetterà mai, non si amerà mai e non amerà mai. Quindi l'esperienza di un amore senza condizioni che uno riceve sarà la sua capacità di amare se stesso e la capacità di amare l'altro come se stesso. Cioè amare con gratuità, cioè diventa adulto. E quell'esperienza che tutti in qualche misura, con molti errori, abbiamo dai genitori. Cioè, che amano i figli come sono, tutto sommato, anche se non è vero, li vorrebbero sempre diversi. E qui sbagliano. Ecco, però li amano nonostante tutto più o meno come sono. Quando uno si sente accettato e amato com'è, può vivere, essere quello che è libero, e può anche fare qualcosa di giusto nella vita. Se no, tutta la sua esistenza sarà per guadagnarsi l'affetto e l'amore dell'altro, cioè schiavo. Quindi mai capace di amare, cercherà di guadagnare la simpatia e l'amore. Da qui si capisce anche l'importanza allora, così, nell'educazione, di sapere dare davvero affetto incondizionato. Al di là che è giusto porre condizioni, ma non all'affetto. Sono condizioni normali di crescita, che fanno anche crescere, ma non all'affetto. Su questo vedremo meglio. Evidentemente l'amore del nemico è senza condizioni, lì è evidente.
Da qui si dice: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. È scritto questo forse nell'Antico Testamento? Come precetto, come legge, no. Anzi, c'è scritto piuttosto qualcosa di diverso, che apre già verso il nemico. Però di fatto nella parola, nello scritto ispirato, trovi registrato che in effetti si è amato il prossimo e si è odiato quello che prossimo non era, il nemico. Versetto 44, Gesù dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori.
Ecco, ci fermiamo allora su questo, ma io vi dico, ecco, cosa dice Gesù? Innanzitutto considera che i nemici ci sono. Cioè il mondo non è il mondo ideale dove non c'è inimicizia, dove tutto è roseo, dove tutto... Così penso New Age, altre cose, no, c'è il male, c'è la lotta, c'è il nemico, e se uno è un po' sincero con se stesso, tante persone gli sono nemiche, tante persone non gli vanno giù, riconosce queste cose, e non va giù a tante persone. Ecco, Gesù dice: amate i vostri nemici. Ecco, e per amare si intende appunto quell'amore oblativo che desidera e vuole e promuove il bene e la libertà dell'altro come altro, senza che me ne venga nulla. Come vuole un genitore coi figli. Così lo voglio io per i fratelli. Perché? Perché l'altro è amato dal padre come me, è mio fratello. E se io non amo l'altro così, anche se mi è nemico, io non amo il padre che gli è padre. Il padre non ha nemici, ha solo figli. Se io ho conosciuto il padre e l'amore gratuito del padre, non posso non amare il fratello nemico, realmente nemico. E questa è l'essenza del cristianesimo, cioè la religione del figlio, che è venuto a portare sulla terra l'amore del padre per tutti i fratelli. Evidentemente quest'amore è il dono dello Spirito Santo, perché uno non può amare il nemico. A stento riesco a amare me stesso, a stento riesco a amare l'amico di amore disinteressato. Pensa a te il nemico. Ecco. Eppure proprio nel nemico si rivela la gratuità assoluta dell'amore, e Dio ha rivelato a noi il suo amore perché quando ancora eravamo nemici, Lui ha dato la vita per noi. Quindi l'amore del nemico rivela l'essenza di Dio come amore gratuito, del suo spirito. Lo spirito è la vita di Dio è l'amore gratuito. E l'amore gratuito che c'è tra padre e figlio, il padre e il figlio ce l'hanno verso tutti gli uomini. E se io partecipo alla vita di Dio in Cristo, ho lo stesso amore verso tutti gli uomini. Questo non vuol dire che allora il male e il bene per me sono uguali, no, no. Vuol dire un'altra cosa, che il male è male, molto male, e allora odio il male, odio il peccato. Per questo amo il fratello che fa il peccato e il male, perché è la prima vittima del male. E Gesù ama i peccatori perché odia il peccato. Io invece odio il peccatore perché è mio concorrente, perché amo il peccato. Quindi l'amore del peccatore e del nemico indica la mia libertà dal male e dal peccato. E indica la mia conoscenza di Dio e la mia conoscenza dell'altro come fratello. Sì, tocchiamo davvero l'essenza del cristianesimo in questo amore del nemico. È l'essenza stessa di Dio. E come vedete, non è che dobbiamo supporre un mondo migliore per realizzare il regno di Dio. Questo mondo di inimicizia, di miseria, di divisione, è il mondo in cui si vive nel modo più profondo la verità di Dio che è amore gratuito. Cioè, stranamente, il male non è che Dio ha fatto bene il mondo, poi è capitato il male, il suo piano è rovinato. No, proprio nel male esce più profondamente la grande rivelazione di Dio che è amore gratuito. Dove abbondò il peccato, lì sovrabbonda la grazia. E paradossalmente, noi potremmo sempre pensare che Dio sì è buono, ma chissà se sbaglio, se è buono ancora. Ma se ho sbagliato, se l'ho messo in croce dalla vita per me, non posso più dubitare che mi ama gratuitamente. Quindi proprio nel male che ho fatto capisco l'essenza di Dio come amore gratuito. È questo che fa dire a Sant'Agostino Felix Culpa, no? Che è poi una ripresa profonda di quel che dice Paolo, della rivelazione dell'amore proprio nel male e nel peccato. E questo è importante perché vuol dire che allora nessun male, nessun peccato è un luogo definitivo di chiusura, ma viene a essere il luogo della conoscenza più profonda dell'amore di Dio. Ed è quell'amore più grande di cui ho bisogno per essere più libero, perché sono più schiavo.
Credo di dire la sostanza delle cose che sono state dette adesso. ma con altre parole, sottolineando, per dire, la qualità dell'amore. Ecco, secondo me qui si dice dell'amore del nemico, con l'espressione amore del nemico, una qualità dell'amore, la qualità dell'amore di Dio. Cioè, voglio dire che, poi si giustifica con quello anche perché ci sia un comando, ci sia un ordine. Voglio dire che istintivamente si ama ciò che è amabile, questione di buon gusto, ciò che è bello, no? Ma quando si dice dell'amore del nemico si intende proprio la qualità dell'amore che ha Dio, che ama tutti, a prescindere dall'amabilità. E Dio non sta, per dire, a guardare una persona, una situazione, e trovandola amabile la ama. Dio ama in forza del suo amore. Quindi non esclude nessuno. Ecco, allora dicevo che occorre, come dire, un'esperienza di un amore del genere, quindi anche un comando, perché uno non se la sentirebbe, neanche si sognerebbe di amare. E c'è allora questo comando da parte del Signore per un amore del genere, e c'è da parte di Dio il dono per un amore del genere. Ecco, amare chi è amabile non rivela niente. Cioè rivela, dicevo prima, sì, buon gusto, normalità, niente di più. Amare il non amabile, il nemico vuol dire così, ecco, questo rivela il Dio gratuito, l'amore gratuito di Dio. Ecco, allora voglio leggere per esteso quel brano a cui faceva allusione Silvano, nella lettera ai Romani si dice proprio questo, al capitolo quinto, dice: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto, dice, ma una persona per bene, si può fare qualche sforzo per lui, si può anche morire per lui. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Ecco, è interessante anche vedere, no, se cosa trova di amabile in noi Dio. Ecco, nulla di amabile. Oppure, non trovando nulla di amabile, è perché c'è qualcosa di più amabile in noi che noi neanche conosciamo. Cioè, siamo suoi figli. Non è che sono amabile perché ho particolari doti, perché ho fatto cose particolarmente buone, per qualcosa di molto più grande. Per l'amore che Dio ha per me, questa è la mia amabilità, che è molto più grande di ogni cosa che tu fai. Cioè, per ciò che sei, sei esattamente l'amore che Dio ha per te. Allora non hai più bisogno di mendicare amabilità in giro, ecco, la tua identità è l'amore che Dio ha per te. E godi di te, e vivi la pienezza dell'essere te stesso, e puoi amare gli altri, e Dio di amore libero e gratuito. Se non c'è questo, non si può vivere, insomma. Cerchi di pagarti la vita come puoi. Quando uno sperimenta questo, ama i nemici come Dio, perché non ha nemici. Anzi, addirittura qualcosa di più vedremo, che amare il nemico, dice adesso il motivo, lo vediamo.
C'è però quel particolare che non è proprio un particolare, pregare per i vostri persecutori.
Sì, come ha fatto Gesù, che sulla croce ha pregato per quelli che lo mettono in croce, ecco. O come
Stefano sì. Il capitolo settimo dice appunto, ecco, di non addebitare loro, perdona, come Gesù. Va bene, allora la motivazione, sì. Versetto 45. Amate, pregate, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.
Ecco, vuol dire una cosa molto semplice, che se tu ami il nemico non è che fai un grande favore al nemico, fai un grande favore a te stesso, tu diventi figlio di Dio. Perché diventi uguale al Padre. Quindi il vantaggio non è tanto dell'altro, anche. L'altro si sentirà fratello e figlio. Ecco, il vantaggio è tuo, diventi come Dio. Se tu non ami il nemico, sei fallito. Non diventi ciò che sei, come Dio. Non sei uguale al Padre. Quindi, paradossalmente, proprio il fatto del male non è che impedisce il bene, ma mi rende come Dio, capace di amore gratuito. Per cui benediremo per tutta l'eternità tutte le cose che ci hanno scocciato sulla terra, perché erano quelle cose che ci permettevano di diventare come Dio. Di rompere il guscio dei nostri limiti.
Ho l'impressione che questo non l'abbiamo mai pensato. Di benedire il Signore perché, bene, ci sono delle difficoltà, ci sono delle ostilità, ci sono, diciamo, delle cattiverie, tra virgolette.
È Romani 8:28 questo, che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Tutto vuol dire anche il male, perché è chiaro che il bene coopera. Cioè, il male non impedisce il bene, ma fa uscire il bene maggiore, cioè mi rende simile a Dio. Allora, se Dio lascia il male nel mondo, non è perché è incapace di toglierlo o perché dice ormai si salvi chi può. Se non ci fosse sarebbe meglio, dato che c'è, meglio ancora. Cioè, lì si rivela è proprio l'essere figlio di Dio in gratuità perfetta. Mentre noi ipotizziamo sempre un mondo migliore, allora faremo i bravi, quando quello non mi scoccia, quando il mio parroco sarà bravo, quando il Papa sarà migliore, quando il Vescovo sarà migliore, quando il marito, la moglie, gli altri saranno migliori, allora anch'io. Non è così. Proprio nel momento peggiore, quando gli hanno tolto la vita, Cristo ha dato la vita. Quindi il massimo male è diventato la rivelazione del massimo bene, è il dono del massimo bene. E allora avere il coraggio di vedere la nostra realtà, le nostre contraddizioni con questo sguardo.
Già detto, ma applicandolo, cioè in termini più di applicazione all'esistenza, in fondo ha un potere propulsivo e dinamico il male. Perché se tutto fosse bene, tutto sommato, io non uscirei dal bozzolo di un mio amare, ma molto interessato, motivato, tranquillo. Il male invece, la situazione difficile, ostile, la cattiveria, mi costringe a uscire da un simile voler bene, scontato, interessato. Mi fa venire fuori a usare di quell'amore che mi ha dato il Signore, che è un amore disinteressato.
Ecco, e poi si spiega a questo Padre vostro celeste, cioè diventiamo come Lui e Dio cosa fa? Leva il sole sopra i malvagi e i buoni, e piove sui giusti e gli ingiusti. Cioè non è che Dio, a chi non ha pagato la bolletta, taglia la luce e l'acqua. Ecco, sei cattivo, insolvente, te la tolgo. E per tutti, come il sole e la pioggia. Il sole è il principio di vita e la pioggia mantiene la vita, così Dio dà la vita all'esistenza e mantiene l'esistenza a tutti. Ecco, così noi diamo vita, lasciamo vivere tutti, diventiamo come Dio. Ecco, noi pensiamo sempre a un Dio che sia appunto giudice, che sta lì a vedere, a controllare. Dio è datore di vita per tutti, è datore e dispensa amore infinito per tutti. E vuole che noi siamo altrettanto uguali a Lui che è Padre. E essere cristiano è solo aver capito che siamo figli in Gesù, ci ha donato lo Spirito e quindi tutti sono fratelli. Per questo il cristianesimo non è una religione, non è una legge, è la libertà di chi si sente amato e ama tutti ed è aperto a tutti i mondi, a tutto il mondo e a tutti i mondi, anche al di là di ogni cultura e religione, perché è qualitativamente diverso dalla religione. Non è norma, non è legge. È la libertà di chi si sente amato e quindi ama, di chi è figlio, ha lo spirito del figlio e vive da fratello. E misura tutto su questa legge che è l'unica legge, la legge della libertà, che tra l'altro è molto più esigente di ogni legge. Perché non è che l'amore dice allora va bene, già che mi amo, lo amo, gli faccio del male. No, l'amore non fa del male. Non tollera il male l'amore per sé. Però, se c'è, lo porta. Non tollera di farlo. Quindi per sé chi ama proprio davvero diventa, compie la legge, ma in modo superiore, come dice al versetto 17, Gesù è venuto a compiere la legge, ma non a compierla nel senso che osservo tutte le norme, molto di più, al versetto 20 dice, se la vostra giustizia non è eccessiva rispetto a quella dei giusti, non entrate nel regno. La nostra giustizia eccede ogni limite, è la giustizia dell'amore, che va ben oltre ogni legge, nel senso che la osserva più radicalmente ancora. Quindi non è che trasgredisce l'amore. Andiamo avanti.
Guardate, è troppo bello questa immagine del sole e della pioggia, della luce e dell'acqua. È giusto dire che si diffonde luce, si diffonde anche fecondità, però è vero, in noi stessi, una volta che ci rendiamo disponibili all'amore di Dio, in noi stessi direi spunta una luce e in noi stessi scaturisce questa sorgente che è acqua zampillante fino alla vita eterna, è una vita nuova. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Ecco, facciamo velocissimo questi per fermarci sul finale. Ecco, amare chi ti ama e salutare chi ti saluta, cioè augurare la pace e il bene a chi ti vuol bene, non esige amore, basta l'egoismo e l'interesse. Ce lo può fare anche il pubblicano, che è quello il cui interesse è tutto sui soldi. Ecco, lo può fare anche il pagano, inteso come colui che non conosce Dio e non conosce se stesso. Perché amare chi ti ama è tuo interesse.
Il riferimento pubblicano deve questione di interesse, forse anche addirittura venale.
Tenete presente che Matteo si rivolge ai giudei cristiani, quindi paragonarli ai pagani, ai cani, o agli esattori delle imposte, che erano molto odiati perché esigevano le imposte per conto degli stranieri pagani, già l'esattore delle imposte non è visto bene, ecco, quindi era dargli il massimo della squalifica. Ecco, quindi se amate quelli che vi amano, cosa volete? Siete come tutti gli altri. Dovete amare proprio quelli che non vi amano, sottinteso quelli che non amate, i pubblicani e i pagani. E adesso vediamo il versetto finale che è conclusivo fin qui.
Il conclusivo, difatti, dice dunque, siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
Ecco, qui comprendiamo il centro di tutto il discorso di Gesù sul monte. Ci chiama a essere quello che siamo. Siete figli, siate figli. L'etica cristiana è un imperativo che deriva da un indicativo. Sei figlio? Sii figlio, cioè sii fratello. E qui si parla dell'essere perfetto. Ecco, la parola perfetto vuol dire compiuto, Dio solo è compiuto, e sostituisce la parola santo, siate santi come io sono santo, dice Dio nell'Antico Testamento. E la santità è l'attributo esclusivo di Dio, solo Lui è santo, vuol dire diverso. Ecco, in che cosa Dio è diverso da noi? Dio è diverso da noi, Luca spiega perché è misericordia. E qui spiega perché. Perché è il Padre che ama tutti i figli, che ama i nemici. Quindi la nostra santità, la nostra diversità, in cosa consiste? Non è che siamo santi e diversi perché noi siamo popolo eletto, separati dagli altri, gli altri sono i cattivi, noi i buoni. No, proprio siamo come Dio se noi siamo mischiati ai cattivi, a tutti gli altri, cioè nella misura in cui abbiamo la misericordia. Nella misura in cui amiamo i nemici, siamo come Dio. Perché l'essenza di Dio è l'amore gratuito. E nel nemico si rivela l'amore gratuito. Quindi la santità cristiana non è essere particolarmente bravissimi, è la misericordia. E come vedete è un principio nuovo, un tipo di santità così. Rispetto a tutte le altre santità che dividono, separano, giudicano.
E notavo la santità paradossale di Dio, può dire paradossale, per cui Dio davvero è così diverso da noi che non è separato come noi ci separiamo normalmente, dagli altri anche in noi stessi, ci dividiamo. Dio è così santo, così separato che è con tutti.
Ecco, e con questa parola direi si conclude un pochino tutta l'istruzione di Gesù fin qui e aprirà il seguito del Vangelo che parlerà del rapporto col Padre. Perché il problema è allora conoscere questo Padre e ognuno è chiamato, è della stessa specie del Padre, è chiamato a essere come il Padre. E Gesù è proprio venuto a rivelarci questo Padre. Ecco, possiamo fermarci qui?
Sì, sosta per lasciar sì che emerga quello che abbiamo capito, sentito.
E prima do dei testi, potete prendere il testo parallelo Luca 6, 20, 38. Poi Romani 5, 6, 11. Poi tutto il libro di Giona, sono 4 capitoletti. Poi in modo particolare Romani 11. Ecco, troverete queste stesse cose. E poi che le domande siano pertinenti al testo, perché voi sapete che la Bibbia, dicono i maestri, ha 70 significati ogni parola. Però non cerchiamo il 71esimo che non c'entra, sennò potevano leggere la Gazzetta dello Sport. Quindi entro i 70 ci stiamo.
Ecco, avendo sott'occhio il testo, meglio avendolo qui dentro, nel cuore, ecco, che cosa hai compreso, meglio, che cosa ti ha suggerito di utile proprio per la tua vita, questo testo?
Un po' blasfemo, aiutatemi a fugarlo.
Tiro via il microfono.
Esatto. In fin dei conti Dio è lassù, è padre, e lui è fuori dalla mischia, e come tutti i padri amano i figli, è facile per lui amare i figli più che per noi amare i fratelli che siamo qui giù nella mischia, e cioè com'è la faccenda? In fin dei conti,
adesso ho capito perché è venuto il figlio nella mischia e ci ha lasciato la pelle.
Ecco, appunto, lui sì. Lo posso capire.
Sì, per rivelare chi è il padre e per rispondere a questa obiezione.
Certo, no, col Padre Eterno.
Perché se lo fa il figlio lo facciamo anche noi che siamo figli, finché lo fa il Padre Eterno che sta su, beato lui. Invece il figlio è il prototipo dei figli, quindi per questo si è incarnato il figlio. Credo che sia allora abbastanza chiaro perché è venuto proprio il figlio, per questo motivo.
E non continuare a pensare che va bene, il figlio è venuto ma il Padre Eterno è rimasto su. Perché si dice chi ha visto me ha visto il Padre, cioè Gesù è la manifestazione perfetta del Padre. Ecco, perciò il Padre, possiamo dire, attraverso il Figlio è venuto nella mischia.
E poi ha litigato probabilmente l'eternità perché ognuno diceva no, vado io, stai a casa tu.
Sì, noi litighiamo.
Mi espongo io, si vogliono bene. No? Non è che se muore tuo figlio tu, meglio lui che te, anzi, peggio lui che te, lo stesso per il Padre.
Poiché ha richiamato la lettera ai Romani 8:28, del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, volevo sentire la sua opinione sul Romani 9:22-23, cioè sui vasi di collera creati per la perdizione, per far conoscere la ricchezza della misericordia. E sì. Poi i vasi di
siamo tutti i vasi d'ira.
Allora,
siamo tutti i vasi d'ira, allora chiamati ad essere vasi di misericordia. Sì, sì. Lo dice Romani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti.
Sì, no, ma no, ai Romani 22:23...
Non devi prendere un versetto, devi prendere la lettera. No, stai attento davvero, se no perdiamo tempo. Cioè, se no facciamo come i testimoni di Geova che prendono un versetto e lo oppongono a tutto il testo, questo vuol dire non capire niente. Mentre invece nella lettera ai Romani, Paolo vuol dire che tutti siamo peccatori, tutti siamo vasi d'ira e tutti siamo perdonati per grazia. Poi dopo sta a noi ricevere o meno, e anche chi non accetterà il perdono sarà luogo della misericordia infinita di Dio. Anche chi non lo vuole accettare, anche per lui Dio ha misericordia. Di più io non posso dire, ma c'è contestuare il l'affermazione, ecco, è importante, sì.
Ho anch'io una piccola difficoltà, il timore di malinterpretare un singolo versetto e chiedo proprio un aiuto. Quando Gesù manda i discepoli, sia in Marco che in Luca, dice, quanto a coloro che non vi accolgono nell'uscire dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi a testimonianza contro di essi. Non riesco onestamente così a mettere insieme questo versetto con quello che abbiamo sentito. Non
sì, ne troveremo tanti di questi, lo troveremo anche in Matteo. Ecco, semplicemente lì visibilizza con un gesto ciò che è stato fatto, cioè il rifiuto della salvezza. E così a chi rifiuta la salvezza inconsciamente gliela riannuncia attraverso il gesto, dicendo guarda cosa hai fatto, tu rifiuti la salvezza. E quindi lo rimette in gioco. con l'annuncio, proprio scotendo la polvere dei calzari, è una testimonianza. Dopo dipende dall'altro accettarla o meno, ma tu non rifiuti la testimonianza neanche a chi la rifiuta, ecco. Però lo vedremo meglio al capitolo decimo, proprio questo esce anche in Matteo. Allora, sì, io direi, è importante,
voglio dire questo.
Quando io all'inizio ho detto apposta che ogni brano della scrittura, ogni versetto ha 70 significati, non tiriamo fuori il 71esimo del versetto vicino, cioè stiamo sul testo, comprendendo questo, poi quando arriveremo a quello dopo capiremo quello dopo. Se no è come negli esercizi di matematica che uno mi propone l'esercizio che viene dopo, dico, quello è dopo. Se fai questo riuscirai a capire quello dopo. Senza questo non arrivi a quello dopo. Non so se mi spiego. Per cui soprattutto prendete il versetto 48, è un versetto proprio tipico, che si chiamano Kelal, i versetti globali, ecco, e nell'ottica panoramici proprio, nell'ottica dei quali devi leggere tutto quanto è stato detto e vedere tutto quanto viene dopo. E sono dei versetti che ritrovate proprio con il dunque in Matteo. Dove mette il dunque sono questi. Ecco, ci arriviamo al dunque. Ecco. Il dunque è essere come il Padre che fa piovere sui buoni e sui cattivi e dà il sole a tutti. E ama i nemici. Ecco, alla luce di questo è da intendere poi ogni affermazione. Come se uno si arrabbia con suo figlio. Ma come lo odia? Si arrabbia col figlio? No, si arrabbia perché gli vuol bene. Se mette le dita nella presa si arrabbia, interviene bruscamente, ma non perché lo odia, perché gli vuol bene. So se mi spiego. Quindi è alla luce del centro del Vangelo che devi leggere anche le altre cose. Scusate, difatti è ininterpretabile il Vangelo al di fuori dall'esperienza di Dio. Sì, puoi fare col computer un'interpretazione più o meno corretta, forse. Ma troveresti tantissime contraddizioni, come in ogni azione educativa, in ogni relazione. Tu hai tantissime contraddizioni, ma come mai prima mi dice sì, ora mi dice no? Prima era benevolo, ora sarà. Appunto, doveva dirti sì, ti ha detto sì. Ti deve dire no, ti dice no. Ti ha sorriso perché doveva sorriderti per incoraggiarti, si è arrabbiato perché doveva arrabbiarsi. E devi accettare le due cose, non sono contraddittorie. Come non è contraddittorio che ci sia il giorno e la notte, che piove e ci sia il sole, ci vogliono tutti e due.
Aspetta un momento, c'era prima la signora. Diamo la precedenza alle signore. Sì.
Volevo capire un po' meglio se una domanda provocatoria è il fatto che chi non ha nemici non è cristiano. Dico, di nemici ce ne sono tanti, no? Però, non so, io fino adesso ho pensato che essere cristiani volesse dire essere più vicino a Gesù per il fatto che si fa parte della Chiesa Cattolica, insomma, perché i cristiani poi sono bravi per il fatto che ancora non sono neanche gli ebrei, no? Dove erano il popolo prediletto, però stanno aspettando ancora la venuta del Messia. Quindi mi sentivo brava solo perché ero cristiana. E invece, cosa vuol dire questo fatto qui? Perché a noi sempre i nemici ci danno fastidio, anzi ci mettono in imbarazzo, sono proprio il bastone fra le ruote per vivere il cristianesimo. Adesso mi dice che se non ho nemici non sono cristiana, volevo capire un po' meglio. Forse si riferisce al perdono, alla misericordia che bisogna avere nei confronti degli altri. Non so, volevo un pochino, se possibile, grazie.
Sì, credo che ha già dato anche la risposta. Cioè, io pensavo che se il cristiano è essere bravi, purtroppo ci sono i nemici che danno fastidio. Ecco, se no saremmo migliori cristiani. Ecco, la risposta è che non purtroppo ci sono nemici, ma purtroppo io non sono cristiano, perché dico purtroppo ci sono nemici. No, difatti qui è scritto perché siate, in greco c'è perché diventiate figli del Padre Celeste. Cioè la nostra vita è un diventare sempre più figli. E lo si diventa attraverso l'amore dei nemici che di fatto ci sono. è tutto ciò che ci dà fastidio per essere ciò che vorremmo. E ci sono tante cose che ci danno fastidio, almeno a me personalmente, quasi tutto. Poi ci si accorge che il principale fastidio è Dio, perché lo vorremmo diverso, vorremmo bravo, buono e carino, con noi ovviamente. E poi dopo che fosse molto giusto, tremendo, implacabile con chi sbaglia, eccetera.
Ecco, sì, avevo una domanda. Prima metteva in risalto di amare i propri nemici e suggeriva che questo è possibile scindendo il male dal malvagio. Ecco, questo a me viene molto difficile perché il male nasce quando è compiuto da una persona. Prima non esiste e quindi è difficile scindere il male dal malvagio.
E credo questo che dice è importante. Ecco, e partiamo dal primo punto. Devo amare l'altro comunque perché è fratello. Poi comincio a pensare, perché mi dà così fastidio il male che fa? Porto un esempio banale. E con mio fratello abbiamo un'eredità insieme alla casa. Lui me la prende tutta, o abbiamo insieme un conto in banca con la firma tutti e due. Lui spende tutto. Io lo detesto. Ma perché? Perché a me interessa il conto in banca, mica il fratello. Cioè perché anch'io compirei il suo stesso male, quindi mi fa vedere che in me c'è il male anche se non l'ho fatto. Quindi il male altrui mi dà fastidio perché mi fa vedere il male che è anche in me, perché le azioni esterne nascono dall'interno, cioè dal cuore cattivo, e ce l'ho cattivo anch'io. Se io avessi un cuore talmente buono, che ama il fratello, e vedo che mio fratello ha fatto male, io piango perché mio fratello ha fatto male e mi dispiace che lui ha fatto male, non perché mi ha fregato i soldi. E quindi amo lui, non i soldi. E se io detesto lui perché me li ha rubati, è chiaro che io amo i soldi, cioè sono come lui, e non amo lui. E quindi la distinzione è sottile ma è molto chiara. Cioè, se amo il peccato, detesto il peccatore perché è mio concorrente. E il male che lui fa rileva e mi fa vedere il male che è in me. E lo fa uscire, ecco.
Se in...
Sì, sì.
Sì.
Sì. Difatti, soprattutto è quando lo fa con me, amate i vostri nemici, perché amare il nemico di un altro non mi costa neanche tanto, finché perseguita l'altro, meno male, almeno non perseguita me, è quando lo fa con me che è qui che non si scappa, è quando mi tocca sulla pelle, ecco. Per cui è più difficile, sì. Però è anche più vero. Come vedete sono argomenti molto delicati che però toccano davvero l'essenza dell'esperienza di fede del credente. E quando si parla anche di morale cristiana, dovremmo tenere presente queste cose. Che per sé, e questo è il paradosso, è morale naturale più profonda, perché l'uomo è uomo in pienezza, cioè immagine di Dio, libero e figlio, quando sa amare così, se no è impossibile vivere. Quindi non è che il cristianesimo voglia proporre all'uomo ascesi straordinari per diventare un monaco del Tibet, no, non ce ne frega niente. Vuol proporre all'uomo di vivere felice su questa terra. Vuol proporre l'unica vita vivibile, che è quella di figlio e di fratello. Come figlio mi accetto e mi voglio bene, e come fratello amo l'altro, come figlio e fratello. Quindi non è che presenta una cosa strana per persone particolarmente così attrezzate a fare le cose estreme. No, è una cosa fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo come uomo.
Okay. qualcuno ci arriverà anche a metà strada. Sì. Ci arriva alle sue note, ma io non c'è niente male.
Sì.
Noi dovremmo essere un'unità diversa.
Esatto.
Per i nostri limiti umani.
Sì. E poi bisogna pregare, liberaci dalla perfezione.
No, non dicevo di ripetere quello perché non ha sentito.
Ah, e diceva che questo è una prospettiva di un cammino, non ci si arriva mai, è chiaro. La vita eterna ci è fatta per camminare, per godere eternamente, per crescere eternamente nell'amore. Però è importante la mia libertà e nella direzione che prendo ora. Cioè prendo questa direzione, ecco, se vado in questa direzione io sbatto la testa contro il muro, se vado nell'altra trovo la porta e ho la via libera. Quindi è proprio la scelta tra la libertà e lo sbattere la testa, quello che posso fare. In questo vuoi essere perfetto, dicevo, Signore, liberaci dalla perfezione, che persone perfette sono le più noiose del mondo. E Dio è perfetto perché è esattamente perfetto il contrario di quello che pensiamo noi, perché è tollerante e tollera tutto questo mondo col suo male e lo porta sulla croce. E non butta via nessuno e niente, contrario dei perfetti, che non gli va mai bene niente, neanche Dio, come Giona che si lamenta con Dio.
Vede che anche per lei il perno è vuoto.
È preoccupato.
Possiamo concludere così?
Ecco, possiamo concludere a questo punto e la volta prossima apriamo il rapporto col Padre.